Notizie dal territorio.
Notizie dal territorio.
Notizie dal territorio. Lo sguardo attento sulle realtà locali.
Bentrovati da Alessandro Danese al consueto appuntamento con Notizie dal territorio, lo sguardo attento di Radio Confapi sulle realtà locali. Oggi il nostro percorso alla scoperta delle attività che arrivano dai territori in occasione, ricordiamo, della settimana dedicata e che stiamo dedicando al PNRR ci porta in Sardegna, dove Confapi Sardegna, in funzione dei Green Lab per la transizione verde, ha visitato i laboratori del centro ricerche della Ecotech di Assemini nella provincia di Cagliari, piattaforma dall'elevato livello tecnologico nel campo dell'economia circolare e in particolare nel recupero di metalli da grandi produzioni di commodities di alto valore. Ecotech si occupa del trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, dallo stoccaggio allo smaltimento e ancora bonifica dei terreni e recupero materiali. Il lavoro fondamentale è quello di Ecotech, come ha ricordato il presidente di Confapi Sardegna, Giorgio Del Piano, nel campo del trattamento degli scarti delle lavorazioni industriali per la produzione di materie prime come terre rare, ricordiamo circa 17 elementi chimici metallici fondamentali, per esempio per batterie e motori elettrici, rappresentano un'opportunità fondamentale per lo sviluppo di una nuova economia della nostra regione da non farci sfuggire. Per questo siamo lieti di ospitare e di parlarne con il dottor Aldo Imerito, socio fondatore e presidente del gruppo Ecotech. Benvenuto.
Grazie, grazie molte, grazie a lei.
Come dicevamo, prima di tutto, le va di raccontare meglio di cosa si occupa la Ecotech? 40 anni di esperienza nel settore del riciclo e del recupero di rifiuti industriali e di metalli.
Sì, sono fiero di aver potuto raggiungere e superare il compleanno di 40 anni dell'azienda. Noi ci occupiamo di rifiuti da sempre, dal 1981, e per tutti questi anni il nostro forse obiettivo maggiore, anche per l'importanza, è stato il settore petrolifero. Quindi siamo partiti nell'83 con la Esso, la quale prima fra società petrolifere si era posto dei problemi di ambiente, o comunque di recuperare parte degli oli che venivano scartati o diventavano rifiuti nel caso di vecchie raffinerie. Quindi cominciamo con loro, quindi posso dire che dal 1983, quindi pochi anni dopo la nascita, cominciamo a fare, se posso dire, riciclo, nel senso che quegli scarti che prima venivano buttati a mare venivano invece, grazie a un impianto che fu il primo in Italia, recuperati, quindi era olio che rientrava nel ciclo di raffinazione, quindi non era più una perdita, ma soprattutto non era un danno ambientale. Siamo negli anni cresciuti, abbiamo ovviamente, essendo stati i primi in questo campo, abbiamo fatto degli impianti in diverse raffinerie in Italia, qualcosa anche all'estero. Poi naturalmente c'è stata un'evoluzione, quindi questi problemi che per primi erano nati nel campo petrolifero sono stati poi via via risolti, e quindi noi abbiamo cominciato a occuparci di metalli, quindi di vedere qual era la possibilità di poter recuperare metalli da grandi produzioni di metalli stessi. Mi spiego, ad esempio per fare l'alluminio si parte dalla bauxite, che è un minerale, attraverso un processo inventato un secolo e più fa, che si chiama Bayer, si forma allumina, e da questa allumina, con un processo molto costoso da un punto di vista elettrico-termico, si forma alluminio. Però questo alluminio, che quindi ha un suo costo, ha dietro di sé un problema, o crea un problema, perché a fronte di una tonnellata di alluminio si creano 2,5 tonnellate di scarti, quindi di rifiuti. Quindi questo, poi se vuole darò altre migliori informazioni riguardo questo tema. Sostanzialmente Ecotech, nel giro di 20 anni dalla sua attività, quindi più di 20 anni fa, ha creato un centro di ricerche dove lavorano attualmente 27 persone, quello che è stato visitato dal vostro presidente, e dove sostanzialmente con i laboratori e con la parte piloti che abbiamo cerchiamo di risolvere quelli che sono problemi dei nostri clienti. Gestiamo una piattaforma di rifiuti industriali che abbiamo ad Assemini, a Cagliari, dove lavoriamo circa 150.000 tonnellate di rifiuti vari che arrivano da noi, in buona parte terreni inquinati. E poi c'è una seconda parte o terza parte del laboratorio che si occupa della ricerca di base di nuovi problemi, o tipo questo dei metalli. Ecco, io mi fermo qui, poi se vuole le do maggiori dettagli.
Ha fatto benissimo, come ci accennava, e magari per meglio comprendere proprio di che cosa stiamo parlando e delle enormi potenzialità, può esporci, come stava facendo, qualche esempio, in particolare magari aiutandoci con qualche dato?
Con molto piacere. Allora, il mondo produce di questi scarti chiamate terre, fanghi rossi sostanzialmente, o red mud in inglese, ne produce circa 150 milioni di tonnellate l'anno. Per molte decine di anni questi fanghi venivano addirittura, laddove c'era uno stabilimento in prossimità del mare, venivano buttati a mare. È anche il caso della Sardegna, dove c'è uno stabilimento che negli anni ha prodotto 30 milioni di tonnellate. Ecco, forse è stato questo la spinta che ci ha portato a cominciare a occuparci di questo problema, anche perché in Sardegna questa discarica di 30 milioni di tonnellate, che faccia conto è un enorme territorio, con un rifiuto, questa terra, questi fanghi rossi, che è molto fine, quindi in condizioni di siccità c'è, a meno che non venga mantenuto e bagnato, c'è un trasporto eolico importante di queste sostanze che proprio bene ai polmoni non fanno, come potrà immaginare. Quindi abbiamo cominciato, devo dire, a occuparcene quasi per caso 10 anni fa. È uno dei maggiori problemi mondiali, perché queste 150 milioni di tonnellate rappresentano un problema ambientale sempre crescente, non c'è ancora una soluzione, perlomeno fino a quanto abbiamo scoperto noi, che poi dirò. Ma nel caso della Sardegna abbiamo detto queste 30 milioni di tonnellate sono una potenziale ricchezza, poter trattare questo materiale vorrebbe dire dare lavoro come minimo a 70-80 anni a molte persone, a molti giovani, soprattutto laureati in materie scientifiche, anche perché il processo è straordinariamente complesso, ma è altrettanto ricco. Faccio un esempio: questo fango rosso al suo interno ha circa un 30% di ferro. Ora, il ferro che noi recuperiamo con il nostro processo diventa una ghisa. La ghisa, come tutti noi sappiamo, fino adesso è stato considerato un materiale abbastanza povero, tutto sommato se ne produce molto, il ferro non manca. Però, ad esempio, con la guerra in Ucraina e con la praticamente distruzione dello stabilimento di Mariupol, anche questa ghisa che potremmo produrre da questo nostro processo diventa un bene prezioso per il nostro paese. Al di là della ghisa, comunque dicevo, questo fango contiene terre rare, contiene scandio. Scandio è un metallo molto prezioso perché si lega molto bene con l'alluminio e ha delle proprietà straordinarie di portanza. Ad esempio, una lega fatta da una piccola percentuale di scandio con alluminio eleva a una potenza enorme la portanza delle ali degli aerei da combattimento, ma è un esempio fra tanti. Lo scandio tra l'altro vale un patrimonio, perché è difficile trovare francamente una sua quotazione sul mercato di London Metal Exchange, ad esempio, perché è considerato strategico. Comunque, diciamo, con varie ricerche si può stimare che questo metallo possa costare da un minimo di 1.200-1.300 euro chilo, non tonnellata, chilo, fino a 12-13-14 mila euro chilo. Quindi le capisce bene che anche una discarica come questa di Portovesme, che contiene presso a poco una piccola percentuale, ma comunque di grandissimo valore, dà come dire, scopo a una ricerca e a un'estrazione. Oltre allo scandio c'è ancora titanio, anche questo di una sua valore, la sua importanza, e poi infine c'è anche la stessa alumina, che come dicevo prima nel processo si forma e che in parte è stata recuperata dal processo di base, del minerale, ma in parte è rimasta nel fango. Bene, questa alumina è un prodotto che oggi vale, così com'è, sui 380 dollari, diciamo un 350 euro a tonnellata. Però noi abbiamo trovato il modo e maniera di trasformarla in alumina ultra pura, che è un prodotto di nicchia di grandissimo valore, tant'è vero che si passa dai 350 dollari, 380 dollari ai 54.000 dollari a tonnellata, che capisce che c'è un salto notevole.
Sono numeri importantissimi.
Molto importanti. Tempo fa, quando ha intervistato un giornalista della Nuova Sardegna e poi ancora prima un altro giornalista del Sole 24 Ore, feci presente che queste 30 milioni di tonnellate di rifiuti stoccati lì valgono mal contati, ma proprio mal contati, da un minimo di 6,5 in su di miliardi di euro, miliardi, quindi parlo non di milioni. E soprattutto uno stabilimento potrebbe dare, come dico, lavoro a 500-600 persone per almeno un secolo. Non riuscendo a fare questa bella operazione in Italia, abbiamo raggiunto poi un accordo con l'Alcoa americana, dove stiamo lavorando per un progetto analogo, però situato negli Stati Uniti. Le condizioni della discarica sono similari, quantitativo più o meno di base, quantitativo dicevo è uguale, cioè siamo sul 30 milioni di tonnellate anche lì, e il contenuto di scandio un po' minore, ma insomma sostanzialmente la qualità è quella. Abbiamo fatto uno studio grazie anche a una società di ingegneria di Houston che ci ha permesso di validare i prezzi Europa rispetto a Stati Uniti. Insomma, per fargliela breve, un impianto minimo, se vuole, da 200.000 tonnellate l'anno produrrebbe un reddito fantastico, tant'è vero che l'investimento verrebbe pagato nel circa un anno. Quindi lei capisce che c'è una potenzialità formidabile. Questo per quanto riguarda i fanghi rossi. Poi se vuole del Sulcis ne aggiungo altri.
E questo infatti è quello che le volevo dire, che ne parleremo più avanti, delle potenzialità comunque ad oggi inespresse e del perché sono ancora inespresse. Ma volevo ricordare con lei che Ecotec inoltre possiede oltre 50 brevetti in attività ambientali e molti impianti installati anche, come ci ricordava, in varie raffinerie e stabilimenti impiegano proprio questi brevetti. Ci spiega meglio?
Dunque, guardi, l'esperienza degli impianti presso raffinerie, ne è rimasto uno, perché quello che avevamo inventato tanti anni fa poi è diventato, diciamo, un problema minoritario, quindi non più interessante. Noi avevo a suo tempo l'ufficio di ingegneria a Milano, dopodiché ho concentrato tutto in Sardegna. Perché in Sardegna? D'altro canto, forse la domanda potrebbe essere perché siamo isolati, diciamo, siamo messi lì. Mm-hmm. Ma la ragione è nata da una buona chance che avevamo molti anni fa, 25 anni fa, di risolvere un problema che aveva Eni con uno stabilimento ex Samin. È uno stabilimento che oggi è di proprietà della Glencore, che si chiama Portovesme SRL e che produce zinco, piombo, argento e altri metalli. Bene, in quel caso noi avevamo un brevetto relativo a un processo diverso su catalizzatori che era applicabile perché lo stabilimento non riusciva più a produrre rifiuti in virtù della sua produzione, ma non riusciva più a ottenere un'autorizzazione per una discarica perché questi rifiuti rilasciavano troppi metalli. Quindi noi intervenimmo con il nostro brevetto, facemmo un impianto pilota per dimostrare la validità del sistema, dopodiché l'Eni ci affidò il compito di trattare questi rifiuti portandoli a un livello compatibile con una nuova discarica. Avemmo successo, molto devo dire, lavorammo 2 anni e poi durante una lunga trattativa con vari avvocati inglesi e italiani raggiungemmo un accordo di cessione di una licenza non esclusiva a Eni, che quindi poi passò a Glencore, e questo è il motivo per il quale la Portovesme SRL oggi è di fatto diventata Glencore e quindi continua a esistere grazie anche a questa invenzione. Noi venimmo ben pagati per questa cessione, per questa idea di questo brevetto, per cui io decisi di dare alla Sardegna quello che la Sardegna mi aveva dato, in un certo senso. Avevo a quel tempo il desiderio di fare un centro di ricerche, perché ritengo che una società di servizi come la nostra, se non avanza tutti i giorni un po' sul futuro, non ha molto futuro. E credo di aver fatto bene, anche se gestire un centro di ricerche è una macchina molto complessa. In primis perché devi avere un gioco di squadra eccellente. Secondo perché non è facile trovare delle persone che abbiano il gusto dell'invenzione, perché c'è sicuramente molta gente preparata e su questo non c'è dubbio, ma ci vuole anche quel quid di volontà di esplorare campi nuovi, di fare cose nuove. Negli anni l'abbiamo tenuto, di questo sono molto fiero, quello che hanno visto i suoi colleghi, e quindi abbiamo una squadra che funziona bene. Il fatto dei brevetti è una necessità che nasce più volte l'anno quando inventiamo delle cose nuove. Ad esempio nei fanghi rossi abbiamo, credo, 6 brevetti e ne abbiamo fatto uno di recente, solo 3 mesi fa, e presto penso che ne faremo ancora un altro. Cioè, via via che esploriamo nuovi campi, cerchiamo di proteggere le nostre invenzioni perché, come dico, sono campi di estrema ricchezza, ma soprattutto, devo dire, di estremo futuro. Perché i metalli non possiamo sconvolgere la terra, le terre rare di fatto è un dire che non è corretto, i prodotti contenuti nelle terre rare non sono così rare, il problema è che sono contenute in piccolissime quantità in certi giacimenti dove per estrarre pochi chili di questo materiale devi sconvolgere il territorio. Quando te lo ritrovi già fatto e ben confezionato in un rifiuto come questo delle terre rare, delle fanghi rossi, va da sé che conviene sfruttarlo, perché hai già una concentrazione.
Certo, e usufruirne,
certo.
Ovviamente.
Comunque dicevo, i brevetti nascono da due fasi. La prima è una ricerca di base che si fa in laboratorio, cioè si esamina un campione, lo si esamina per bene attraverso diversi processi, si vede che cosa contiene in una forma chimica o in una forma fisica, dopodiché letteratura, perché no, anche internet e poi la validità dei miei collaboratori fa sì che si trovi, se siamo bravi, una soluzione. Però il laboratorio non ti dice tutto, perché come potrai immaginare con le provette tornano molte cose, perché è tutto semplice in un certo senso, la manualità di un chimico riesce a gestirla. La fase successiva invece è quella del pilota, cioè il pilota vuol dire un impianto in scala semi-industriale, abbastanza piccolo, in compenso estremamente costoso, perché è una specie di gioiello, cioè ad esempio per la visita degli americani dell'Alcoa abbiamo preparato un pilota che ci è costato quasi €500.000. Immaginerà, nello spazio di una stanza presso poco abbiamo costruito e del tutto computerizzato come se fosse uno stabilimento da 1 milione di tonnellate.
Presidente, dunque possiamo veramente dire che più o meno siete al centro di quello che è il PNRR, o comunque andate sicuramente o anticipate la direzione indicata dal piano di rilancio e resilienza, ricordiamo improntato su una nuova economia sostenibile che si basa su quella che è, diciamo, il vostro must, e quindi un'economia circolare?
Noi abbiamo partecipato al PNRR attraverso il JUST. JUST è una Just Transition Fund, questo è un acronimo, è uno specifico finanziamento per 2 zone, una quella di Taranto, di cui alle acciaierie italiane o Ilva, e l'altra è il Sulcis. Abbiamo presentato questi progetti, alcuni di questi insieme a Glencore, per risolvere il problema di Glencore oggi dei propri rifiuti. Anche in quel caso abbiamo visto che i rifiuti che produce lo stabilimento possono essere riciclati in maniera, in un caso addirittura totale, cioè recuperiamo piombo, zinco, argento e tutto quello che c'è dentro, oltre a tirare fuori altri metalli che oggi non vengono usati, tipo germanio e gallio. Quindi abbiamo fatto una doppia scheda, una nostra, una Glencore, che comunque è uguale. Poi abbiamo allargato il tiro anche alle discariche che sono tutto attorno alla zona del Sulcis. Tenga presente che in quella zona si può stimare di avere circa 60 milioni di tonnellate di vecchi scarti, anche quello è un patrimonio di ricchezza formidabile. Quindi abbiamo presentato un progetto a 3, IGEA, che è una società sarda pubblica che gestisce o mantiene queste discariche, e anche Glencore e noi, perché il trattamento ad esempio dei fanghi di Monteponi potrebbe essere innanzitutto l'eliminazione di un problema ambientale, secondo una grande ricchezza. Quei fanghi, che si chiamano fanghi rossi anche in quel caso ma solo per il colore, in realtà sono un rifiuto diverso che nasce appunto dalla produzione di zinco e piombo, una volta recuperati andrebbero allo stabilimento di Glencore per poter recuperare i metalli in forma assoluta, pura. E poi abbiamo presentato noi da soli, perché purtroppo non abbiamo avuto l'aiuto di Rusal, ovvero di Aerolumina, per quanto riguarda i fanghi rossi. Questo succedeva un anno fa circa. Poi a luglio sono stato intervistato da Pricewaterhouse per valutare questi progetti. Mi pare che siano stati ben accolti. Abbiamo fatto qualche ricerca presso anche la Presidenza del Consiglio e pare che i nostri progetti abbiano pienamente centrato l'obiettivo del PNRR, cioè recupero di rifiuti e materie prime che possono essere rimesse in circolo. Tuttavia, quello che allora appariva essere un programma abbastanza veloce, cioè secondo le schede di un anno fa, entro settembre dello scorso anno avrebbero dovuto essere approvate e già a gennaio di quest'anno iniziare la progettazione. Invece no, invece c'è stato un ritardo, siamo stati avvisati che se tutto va bene entro settembre dovremmo avere una risposta, ci auguriamo positiva, una volta che Bruxelles avrà approvato i progetti che l'Italia ha mandato. Quindi, come vede, l'idea è quella di estendere questa capacità estrattiva non solo a queste 30 milioni di tonnellate di fanghi rossi, ma anche a quelle altre 30-40 milioni di tonnellate che sono state stoccate negli anni. Un breve cenno, che cosa c'è lì dentro? Allora, quelle in buona parte vengono fuori dalla produzione precedente, la Glencore, come dicevo prima, sia da Eni sia quella società precedente, mi sfugge adesso il nome, che ho detto prima. E quindi in quei rifiuti c'è un contenuto abbastanza interessante, direi, di zinco, piombo, argento e altri metalli. Quindi ancora una volta si tratterebbe di aprire queste vecchie discariche, lavorare e recuperare quello che c'è dentro. Torno a dire, in quel caso c'è sempre ferro, quindi c'è sempre ghisa, e in un momento di crisi di ghisa, come stiamo vivendo grazie, ahimè, alla guerra, beh, anche quello è un apporto davvero significativo alla nostra economia nazionale.
E su questo ci torneremo più avanti. Intanto, proprio sul riciclo e il riuso degli scarti delle lavorazioni industriali, che come detto sono fondamentali per il nuovo corso dell'economia circolare indicato dallo stesso Green New Deal e dal PNRR, come detto, la Sardegna non ha giacimenti naturali delle terre rare, che lei ci ha spiegato giustamente poi non sono così rare, ma comunque un territorio come quello del Sulcis, come anticipato anche qui, potrebbe rappresentare veramente una grande risorsa. Ci spiega ancora meglio il perché e quali le potenzialità, e perché a questo punto la cosa più importante possiamo dire ancora inespresse.
E come dicevo prima, questo fango rosso contiene una certa quantità di tutte le 17 sostanze di terre rare, ma almeno 3 o 4 di quelle. Vado a memoria, neodimio e praseodimio, se non ricordo male. Che comunque sono prodotti di un valore notevole, perché parliamo di, in qualche caso, di centinaia se non di migliaia di euro a chilo. Lei capisce che in questo momento, dove tutta la terra, o perlomeno tutto il mondo sviluppato, dipende dalle scelte che i cinesi fanno o faranno nel dare o non dare queste terre rare a chi gli è simpatico, a chi non, averle in Italia, anche se non sono tutte, ma già averne due o tre di queste, lei capisce che è un valore. E poi ripunto l'accento sullo scandio. Lo scandio in termini tecnici non è propriamente una terra rara, è un lantanide, però è un prodotto preziosissimo, ma creda, veramente prezioso. Oltre al fatto che l'allumina è nella forma ultra pura, è un prodotto che serve nell'elettronica, ad esempio nelle batterie, nelle nuove batterie delle macchine elettriche. È una sostanza che viene usata, anche se oggi è ancora un mercato di nicchia, come dicevo forse prima, forse mi ripeto, che riguarda un 100.000 tonnellate l'anno, ma in Sardegna ne potremmo produrre un quantitativo che non altererebbe il valore di mercato mondiale, ma sicuramente darebbe lavoro e ricchezza alla regione e poi al nostro paese. Cioè, io ragiono da cittadino prima che da industriale. Cioè, secondo me non vedo perché si debba lasciare all'oblio tutto questo ben di Dio che è messo lì.
E proprio su questo, in un momento, come giustamente lei accennava, dove le ripercussioni del conflitto in Ucraina stanno comunque ponendo sempre con maggiore urgenza la necessità di un cambio di paradigma proprio sulla produzione di materie prime e per quanto riguarda l'autoproduzione di energia, su cui la stessa Confapi, ricordiamo, è impegnata sui maggiori tavoli istituzionali. Qual è l'idea di Ecotech in questa direzione e quindi le opportunità che non dobbiamo lasciarci scappare?
Ma guardi, una l'abbiamo già resa attuabile, nel senso che dopo un anno e mezzo di attesa abbiamo ottenuto dalla Regione un'autorizzazione a fare un impianto, a mettere, a installare nella nostra piattaforma di Assemini un impianto a plasma, quindi tecnologia molto sofisticata, anche molto costosa, per il recupero dell'energia da rifiuti, in questo caso da origine petrolifera. Questo è un obiettivo relativamente piccolo, se vuole, perché quei rifiuti che contengono sostanzialmente sostanze organiche di tipo chimico o petrolifero sono abbastanza limitate. Però oggi come oggi rappresentano un problema, perché ad esempio i rifiuti di origine che vengono fuori dalla produzione delle benzine e quant'altro purtroppo trovano uno spazio per la loro eliminazione soltanto in Germania o molto poco in Italia. Comunque quello che si fa in Germania e in Italia non è tanto un recupero quanto, se vuole, una distruzione, poi si recupera anche energia. Nel nostro caso del plasma no, perché noi da questo produciamo syngas, quindi idrogeno e ossido di carbonio, che sono due preziosissime sostanze per la produzione di energia. Questo parliamo però tutto sommato di quantitativi piccoli. Ben diverso il discorso, ritorniamo un attimo a un ipotetico impianto per i fanghi rossi di Portovesme. Bene, Portovesme, o come forse lei saprà o forse no, la Sardegna se la divide da nord a sud a metà, la parte è verso occidente e ha una discreta entalpia, cioè nel senso che potremmo utilizzare e creare energia elettrica non più da pannelli fotovoltaici, che secondo me rappresentano una soluzione transitoria, diciamo transitoria ma non brillante, no, attraverso geotermia. Cioè mettere un impianto, ad esempio, da 200.000 tonnellate di trattamento di fanghi rossi a Portovesme o a Portoscusa, insomma in quella zona, lì potremmo utilizzare la geotermia per creare quell'energia elettrica e termica che ci serve per il processo. Tra l'altro io ho parlato anche con tecnici molto bravi che lavorano per la Sardegna Ricerche e loro mi confermavano, tra l'altro questi sono uno dei maggiori specialisti mondiali in prospezioni petrolifere, per cui lei capisce che abbiamo a che fare con gente che sa esattamente cosa c'è nel sottosuolo e come sfruttarlo. Però ecco, in Italia andare a dire che fai un buco per terra, di inietti acqua e tiri su vapore sembra che sia una cosa da neanche citare, quindi purtroppo siamo ancora una volta fermi lì. Noti bene che se facessimo questo non avremmo bisogno né di metano né di LNG, niente, perché avremmo sufficiente termia per poter fare energia elettrica e quello che ci serve di calore. Però è come parlare al vento.
Un tabù. Il grande tema dell'economia circolare, ricordiamo, investe proprio tutto il mondo produttivo della piccola e media impresa, delle nostre piccole e medie industrie, e coinvolge naturalmente anche la nostra Confederazione della piccola e media industria. Al centro di quella che per molti è già una rivoluzione in corso, non ci sono rifiuti, ma materiali per dare vita a materie prime e seconde, possiamo dirlo?
È assolutamente vero. La politica del recupero è iniziata probabilmente 40 anni fa. Noi in Italia nell'82 avevamo la prima legge in questo senso che riguardava la gestione dei rifiuti. Quindi oggi potremmo fare, io penso, veramente tanto. Però dovremmo avere due condizioni favorevoli. La prima, per certi versi, un inseverimento dell'obbligo di recupero. Mi spiego meglio. Molta roba oggi va in discarica. Esistono ancora discariche, le discariche probabilmente tutti pensano che siano indispensabili per il futuro. Dal mio punto di vista no. Però fino a che non ci sono condizioni o di obbligo o di incentivo economico o finanziario, è ovvio che questa è l'unica soluzione attuabile. Ma in realtà non c'è niente che non si possa recuperare, nulla. È solo un fatto finanziario, ovviamente economico, sostanzialmente, e poi anche quello di dire dovete inventare qualcosa, fare in modo di non inquinare più. Ma questo comporta anche aumentare il livello educazionale, avere una burocrazia che sia burocrazia nel termine nobile del termine, cioè dire applico la legge, ma la applico nei tempi giusti e col dovuto criterio e con gente competente. E soprattutto non avere poi delle degli stop o comunque dei blocchi fatti da certi atteggiamenti politici che sono, mi consenta, di poca visione futura, anzi di miopia politica, ecco.
Proprio in questa direzione la stessa Confapi si occupa ogni giorno di portare a livello nazionale le esperienze e le istanze che arrivano dalle imprese associate, anche grazie, soprattutto grazie all'impegno costante delle associazioni territoriali che si impegnano a fare sintesi delle attività e delle criticità delle realtà locali. Per questo, in una battuta, quale apporto secondo lei, secondo la sua esperienza e supporto ad una realtà come la vostra potrebbe dare una confederazione come la Confapi?
Ma come ha detto il vostro presidente, io l'aiuto che chiedo è che voi facciate portavoce con la politica, perché mi creda, quando abbiamo a che fare con assessorati o assessori, per meglio identificare la persona, non perfettamente competenti, non è facile, non capiscono, non c'è modo di fargli entrare nella zucca qualcosa che invece, a nostro parere, deve essere fatto per il bene comune. Quindi la Confapi, dal mio punto di vista, infatti ho pregato il vostro presidente e anche gli altri signori che erano venuti, in un certo senso di aiutarci a far capire sia alla parte amministrativa, burocrazia, ma anche alla parte politica, che molti di questi progetti sono vitali per il prossimo futuro. Cioè, non puoi dire alla gente no su tutto, perché se tu dici no su tutto, un giorno o l'altro la gente non c'ha più niente, non c'ha anche più da mangiare. Quindi penso che Confapi possa aiutare, perché è il momento giusto.
Vitali e soprattutto possiamo dire anche che potrebbero essere già in corso d'opera. Per quanto possibile riscontriamo, ribadiamo anche questo concetto, che spesso il mondo della piccola e media impresa, delle nostre piccole e medie industrie, tra tecnologie e innovazione viaggia ad una velocità maggiore rispetto proprio ad alcune scelte politiche che potrebbero invece agevolarle e sostenerle. Quali le misure necessarie per il settore oggi?
Come dicevo prima, le aziende piccole hanno una grande chance che è data dalla capacità di decisionale. Cioè, io vedo da me, io ho 4 collaboratori, 2 dirigenti, quando prendiamo l'esame un problema, lo analizziamo, lo spacchettiamo, se così si può dire, e poi decidiamo in fretta. Se vuole, il supporto finanziario in questo momento storico non è che manchi. La mia è un'azienda, grazie a Dio, finanziariamente solida, per cui ho diverse banche che spesso mi vengono a trovare dicendo se vuole dei soldi per investire. Il nostro problema, di molti anche i miei colleghi industriali, è quello di avere nei tempi giusti le autorizzazioni. Cioè, se la legge dice che...
Semplificazione della burocrazia.
Anche peggio di così. Cioè, se la legge dice che tu, signore della burocrazia, devi dare una risposta a un'azienda in 6 mesi, la devi dare in 6 mesi, non la puoi dare in 13, 14 o 15 mesi. Semplicemente non è accettabile. Perché? Perché se tu non sei in grado, non solo, ma c'è poi un aggravante, che noi paghiamo un'altra tassa nella presentazione delle nostre domande per autorizzazioni. Ora, le pare logico? Cioè, noi già paghiamo le tasse, con queste tasse manteniamo dei burocrati e manteniamo un apparato statale. Bene, se io presento una domanda, devo ulteriormente versare un obolo a queste strutture, che tanto obolo piccolo non è, perché, per farle un esempio, per 2 domande che abbiamo presentato per la nostra piattaforma abbiamo speso 80.000 euro. Dico 80.000 euro per esaminare una pratica che è stata esaminata in 14 mesi anziché in 6. Come si fa ad andare avanti in queste condizioni? Mi dica lei.
Questo è uno degli impegni proprio della Confapi. Per salutarci, a questo punto, qual è la parola d'ordine o comunque la parola chiave per far sì che questa rivoluzione, che ricordiamo per molte delle nostre industrie, per molte piccole e medie imprese, è già in corso, diventi sempre più concreta e comunque strutturale al sistema dell'economia circolare? E quale messaggio si sente di lanciare oggi da Radio Confapi?
Guardi, io il messaggio che lancerei è aumentare il livello culturale, scolastico, per aiutare l'ambiente. In altre parole, scuole più dure, più materie scientifiche, cioè ragazzi preparati in materie scientifiche. Le potrà forse sembrare un po' curioso, ma mi creda, più la gente è colta e più capisce quello che si può fare per l'ambiente.
E anche per questo messaggio conclusivo non possiamo far altro che salutare ancora e ringraziare il dottor Aldo Imerito, socio fondatore e presidente del gruppo Ecotech, per essere stato con noi. Grazie ancora.
Grazie a lei e a voi per avermi invitato.
Ci mancherebbe, grazie ancora a lei per il suo tempo prezioso e per l'ennesimo esempio che ci ha raccontato oggi, grazie alla sua esperienza, che la piccola media impresa, le piccole e medie industrie sono avanti e che per la PMI il futuro è già oggi. Da Alessandro Danese è ancora buon ascolto e buon proseguimento sempre sulla vostra voce. Radio Confapi, alla prossima.
Notizie dal territorio. Notizie dal territorio. Lo sguardo attento sulle realtà locali.